Il nostro tema riguarderà l'insegnamento e l'apprendimento del Vangelo di Gesù Cristo, sia in classe che a casa. A tutti noi, dirigenti, insegnanti, missionari e genitori, il Signore chiede di insegnare e apprendere le dottrine del Vangelo, così come ci sono state rivelate. Inizieremo con una breve conversazione tra me e l'anziano Elton Perry sui principi che stanno alla base di un buon insegnamento. Il mio compito è di trasmettervi alcune esperienze personali che mi hanno insegnato molto sull'insegnamento e l'apprendimento. Se guarderete e ascolterete attentamente, noterete che per essere buoni insegnanti dovete essere buoni ascoltatori. La nostra conversazione sarà seguita dall'anziano Jeffrey R. Holland, che ci istruirà su come prepararci a insegnare. Poi egli si unirà a una classe di studenti per farci una dimostrazione pratica di come insegnare. Ciascuno dei 12 avrebbe potuto tenere questa dimostrazione. Ognuno di loro avrebbe usato un approccio diverso dagli altri. Non c'è un metodo che funziona per tutti gli insegnanti o le situazioni. Lo spirito è essenziale nel guidarci a usare la nostra preparazione, esperienza, personalità, conoscenza e testimonianza in qualsiasi situazione particolare di insegnamento. Dopo la presentazione dell'anziano Holland, faremo una breve pausa di 5 minuti.
Presidente, lei ha scritto un libro dal titolo Teach It Easily. Ogni incarico nella Chiesa richiede di essere un insegnante efficace. È la nostra chiamata più importante. Possiamo parlare per alcuni minuti dell'insegnamento efficace, quale requisito nelle nostre molte chiamate di Chiesa?
Was appointed seminary supervisor and I didn't know anything and I was assigned and employed and paid more or less.
Fui nominato supervisore del seminario e non sapevo nulla. Fu poi mandato in giro per la chiesa come dipendente pagato per spiegare agli insegnanti del seminario come insegnare e che cosa stavano sbagliando. Per me era molto imbarazzante perché entravo nelle classi, osservavo gli insegnanti e non dovevo correggerli sulle cose che sapevo di fare io stesso ogni volta che mi capitava di insegnare. Da ciò presi alcune lezioni. L'anziano Lee e l'anziano Romney insegnavano sempre e in un certo senso facevano secondo miglio per dirmi o insegnarmi qualcosa. Penso al motivo per cui l'hanno fatto e non sono sicuro che mi abbiano visto in questa posizione o chiamata, ma avevo una virtù, volevo apprendere e non me la prendevo quando ero corretto. Se non te la prendi e desideri imparare, il Signore continua a insegnarti, talvolta cose che non pensavi veramente di voler sapere. Entrambi questi grandi insegnamenti venivano da me quando incontravo il fratello Romney. Qualche volta mi diceva: ragazzo, vorrei dirti qualcosa. Sapevo che allora mi avrebbe istruito, mi avrebbe spiegato che facevo alcune cose da fare e io lo ringraziavo sempre. Appresi ben presto che è bene ascoltare le esperienze delle persone più anziane. Avevo un presidente di Paolo che una volta affermò: ho sempre cercato di stare in presenza di grandi persone. Egli viveva in una cittadina dell'Idaho. Aggiunse poi: ho sempre cercato di essere presente ai discorsi di docenti universitari e quando c'è stato un avvenimento speciale, perché era un'occasione per imparare. Sono sempre stato attratto dalla compagnia di queste persone più anziane e ora sono uno di loro. Ricordo nel quorum dei 12, Legrand Richards non camminava alla stessa velocità degli altri fratelli. Io lo aspettavo sempre e gli aprivo la porta per ritornare al nostro edificio insieme. Un giorno uno dei fratelli mi disse: oh, sei molto buono a prenderti cura del fratello Richards, pensai. Non conosci i miei motivi egoistici, ossia che mentre camminavo io lo ascoltavo. Sapevo che ricordava Wilford Woodruff e ne parlava. Insegnamento individuale molto potente. In genere, sei corretti tramite un insegnamento individuale. Ecco un altro principio didattico: alzati presto dal letto. La parte facile, dura che sia, è andare a letto e poi riflettere la mattina, quando la mente è sgombra. Quello è il momento in cui le idee giungono ad insegnare. Spesso, e anche ieri mi è capitato, mi è stato affidato un incarico e io non avevo la più pallida idea di ciò che avrei dovuto fare. È avvenuto alla riunione delle autorità generali. Sapevo che avrei parlato per prima e ho pensato: che cosa dirò? Ero sicuro che mi sarebbe venuto in mente che cosa è venuto.
Qual è l'importanza di utilizzare le scritture nell'insegnamento?
Mi sono sempre basato sulle scritture. Il migliore esempio didattico e di come procedere, il modello migliore sui metodi, a prescindere dall'argomento, che è comunque il Vangelo, è il Signore e i suoi insegnamenti. Ecco perché non mi piace andare al pulpito o trovarmi davanti a una classe senza avere tra le mani le scritture. Le ho oggi qui con me, così non mi confonderete su alcun argomento.
Presidente, lei ha portato con sé quelle scritture. Ogni volta che sono stato con lei, lei aveva quelle scritture. Ci ha raccontato la storia di quando una volta sono finite sotto l'acqua e che non ha fatto altro che renderle più facili da sfogliare. Come usa le scritture nell'insegnamento?
Stavo studiando fuori in giardino e fui chiamato e lasciai le scritture aperte sul tavolino. Le dimenticai, come capita ai vecchi, e il sistema di irrorazione si è acceso. Il mattino uscii in giardino e pensai: oh, le mie scritture che ho segnato per 50 anni sono distrutte. Ho scoperto che le pagine sono solo diventate un po' più sciolte. Se mai dovessi procurarmi delle scritture nuove, prima di utilizzarle le metterei fuori sotto la pioggia.
Le persone ci parlano spesso delle scritture, alcuni commentano di quanto sia difficile leggerle tutte. Come le rende vive?
Continuate la lettura. Quando leggete il libro di Mormon, ad esempio, mi ricordo quando mi decisi a leggere il libro di Mormon. Ero un ragazzo, le aprii e lessi. Io, Nefi, essendo nato da buoni genitori, continuai attraverso i vari capitoli, imparando cose nuove. Era interessante. Riuscì a seguire sino a quando arrivai ai capitoli di Isaia e al linguaggio dei profeti dell'Antico Testamento. Così, qualche mese dopo, decisi di leggere il libro di Mormon e lo aprì. Io, Nefi, essendo nato da buoni genitori, ma ogni qual volta lo facevo, arrivavano alla barriera dei capitoli di Isaia e mi chiedevo perché fossero lì. Alla fine mi decisi a leggere anche quei capitoli. Così da ragazzo guardavo semplicemente le parole senza capire, tuttavia voltavo le pagine e quindi riuscii a proseguire. Quando arrivai ad Alma, poi proseguì tranquillamente. Così dovete essere determinati a leggerle e non solo a sbirciarle, ma a leggerle dall'inizio alla fine. Il libro di Mormon, il Nuovo Testamento, Dottrina e Alleanze, perla di gran prezzo. Per anni ho avuto l'abitudine di leggere le scritture ogni estate, quando avevo un po' di tempo libero, per rinfrescare la memoria sul loro contenuto.
Che consiglio darebbe ai nuovi convertiti, prima della loro prima chiamata come insegnanti?
Direi loro che possono farcela. Tutti possono insegnare. Consiglierei loro di pregare per avere il dono dell'insegnamento. Il libro di Mormon parla di doni, elencandone diversi, tra i quali quello di insegnare il Vangelo mediante lo Spirito. Quando anni fa lo lessi, pensai: questo è un dono che desidero, essere in grado di insegnare mediante lo Spirito. Ho scoperto nelle scritture che devi chiederlo. Chiedi e riceverai. Così dicevo alla gente di continuare a chiedere e chiedete e troverete, come pure che il dono va guadagnato, ma che si può ottenere.
Che cosa dovrebbero fare gli insegnanti per assicurarsi di avere lo Spirito quando insegnano?
Devono vivere in maniera degna e chiedere aiuto. E potete chiedere aiuto se siete genitori? Marito e moglie possono parlarsi a vicenda. Devono poi osservare i comandamenti e pregare costantemente, senza posa, per ottenere la capacità e l'ispirazione di sapere che cosa fare e quando farlo. Allora il Signore non li abbandonerà. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Qualsiasi cosa tu chiederai con fede, credendo che la riceverai, ti sarà data. Poi un versetto aggiunge un'altra cosa: se è buona per voi. Il Vangelo è molto pratico. Potreste essere persone anziane e ritenere che il vostro ministero sia finito. Potreste essere giovani ed essere intimoriti da tutto, o una madre che è affaccendata con i figli, o un padre preoccupato, ma voi potete insegnare, potete pregare e potete essere guidati. Potete farcela. Sarete benedetti dal Signore, ve lo prometto. Quando il Signore insegnava, parlava sempre di cose che gli ascoltatori conoscevano. Ad esempio, il Regno dei Cieli è anche simile ad una rete. Non è in verità una rete, è solo come una rete. Poi spiegò il motivo. Il Regno dei Cieli è anche simile ad un mercante che va in cerca di belle perle. Quando insegnò la parabola del seminatore, era una cosa con la quale potevano rapportarsi. Non solo è possibile, ma anche abbastanza probabile che dopo che egli raccontò la parabola del seminatore e parlò dei semi gettati sul terreno duro, su quello fertile, un mese dopo uno degli ascoltatori, impegnato a seminare, vedendo i semi sul terreno, rivivesse la lezione. Se usate parabole, storie, illustrazioni, gli insegnamenti vivono anche dopo che le persone escono dall'aula. Il suo metodo era incredibilmente semplice. Talvolta era abbastanza severo, ma sempre a livello delle persone. È una chiamata sacra, una chiamata santa. La cosa che penso direi agli insegnanti è che essi non insegnano mai da soli. Non devono mai essere da soli. Il Signore lo ha promesso nelle Scritture. Noi parliamo delle Scritture. In Alma il Signore accorda insegnanti di ogni lingua a tutte le nazioni. Poi c'è quella dichiarazione: insegnate diligentemente e la mia grazia vi accompagnerà. Non so come insegnare il Vangelo senza una preghiera costante. Puoi pronunciare una preghiera, ma puoi anche pensare una preghiera. Molte volte, quando stavo insegnando in un gruppo o ad una classe, non a voi ovviamente, ho pregato dentro di me: come posso farglielo capire? Non so come farlo, se non con quel potere a disposizione.
L'insegnamento è fondamentale in tutte le attività della Chiesa. Chi ha la responsabilità di prepararsi a insegnare?
Tutti sono insegnanti, i dirigenti, i seguaci, i consiglieri, i genitori sono insegnanti, sicché abbiamo una nostra responsabilità di insegnare, di apprendere i principi didattici. Il Signore ha stabilito la sua Chiesa così che in essa tutti noi facciamo ogni cosa. In Dottrina e Alleanze c'è la dichiarazione che ognuno parli nel nome di Dio, il Signore, il Salvatore del mondo. Quanto siamo benedetti ad avere un sacerdozio laico, come si dice, in modo che tutti i fratelli possano detenere il sacerdozio, tutte le sorelle possano ricevere chiamate nella Chiesa. Tutti noi saremo genitori, pertanto l'insegnamento è il cuore di tutto ciò che facciamo.
Quali sono le differenze, come accennato prima, dell'insegnamento impartito in famiglia? Che differenza c'è tra insegnare in chiesa e a casa? C'è qual grande differenza?
A casa l'insegnamento è più intimo, migliore, più facile e meno formale. I genitori possono chiedere, fammi vedere. I genitori inoltre insegnano alcune altre cose che sono un po' dure per i figli quando chiedono perché, e tutto ciò che riuscite a dire è perché, perché non sapete il motivo, ma sapete solamente che è la cosa da fare. Insegnate poi loro l'obbedienza in modo che si sappiano e comprendano.
Presidente, in che modo le classe porti lo spirito dall'insegnante agli studenti in maniera tale che costituisca un'esperienza significativa per loro?
Per prima cosa devono sapere che li amate, che desiderate insegnare loro, quindi dovete comunicare a loro livello. E possiamo parlare di cose non al loro livello di comprensione, anche nel Vangelo, su argomenti ai quali non si relazionano. Ciò non è quello che fece il Signore. Egli camminava con loro, parlava con loro nella vita di tutti i giorni e i suoi insegnamenti erano sempre a quel livello. Se avete qualcosa da insegnare, essi desiderano veramente apprendere. Persino gli adolescenti, soprattutto gli adolescenti, vogliono imparare, sono settati di conoscenza. Molti insegnanti pensano che devono prepararsi ogni singola frase da insegnare. Sì e no. La preparazione prevede di lasciare la presentazione abbastanza flessibile, in modo da coinvolgere gli studenti, far loro porre domande e farli prendere parte alla presentazione. Dovete lasciare un po' di spazio all'ispirazione. In questo modo lo Spirito Santo suggerirà alla loro, alla nostra memoria. Se dobbiamo insegnare qualcosa in particolare e pensiamo a chi siamo, a ciò che facciamo, c'è sempre qualche piccola esperienza che abbiamo fatto o un luogo in cui siamo stati o qualcosa che abbiamo visto che possiamo portare nella lezione. Le scritture fanno parte di tutto questo. Non si tratta solo di un libro che leggete e rileggete per comprendere le regole e le norme della Chiesa. Parecchio insegnamento partito nella Chiesa è fatto in maniera rigidissima. È una predica. In classe non rispondiamo troppo bene alle prediche. Le prediche le facciamo alla riunione sacramentale e alle conferenze. Se chi parla è un predicatore, si tratta di una predica. L'insegnamento, invece, può essere bidirezionale. Allora potete porre domande in una classe, potete favorire facilmente le domande. Immaginate di insegnare il martirio del profeta Joseph Smith. Siete un insegnante di storia della Chiesa e l'avete studiato bene. Sapete che erano le 5 del pomeriggio del 27 giugno 1844 quando spararono al profeta nel carcere di Carthage. Se chiedete a che ora avvenne e dove il profeta fu colpito o cose del genere, nessuno dei presenti lo saprà. Voi non lo sapevate prima di leggere il manuale. Potete invece chiedere: che cosa lo portò a ciò? Che cosa pensate lo abbia portato lì? Nel momento in cui direte che cosa pensate, essi avranno qualcosa da dire. Possono contribuire alla lezione. Anche gli studenti che sono più restii a partecipare avranno qualcosa da dire. C'è così un modo per gestire le domande, controllare e dirigere la classe. Rispondete alle domande. Sentitevi liberi di porre domande. Non potete dare ciò che non avete, come non potete ritornare da un luogo in cui non siete stati. Dovete pertanto avere lo spirito.